In Cristo noi siamo guariti, per le sue lividure siamo stati sanati. Dio quando ci guarda, ci guarda attraverso il suo figliuolo Gesù e ci vede sani, guariti, pieni di salute e di vigore. E noi dovremmo accordare, dobbiamo accordare con ciò che Dio vede, dobbiamo guardare con i suoi occhi. E Isaia 53 è la cena del Signore, intanto, è densa di significati che riguardano anche la guarigione. Non solo la guarigione, ma anche la guarigione, dà una certa importanza alla guarigione che adesso vi spiegherò. In Isaia 53, abbiamo già letto due domeniche fa, ci affresca, ci dipinge in una maniera viva quello che Gesù Cristo ha subito sulla croce. E più che subire, io non mi piace quando parlo di Gesù pensare a questa parola come se Gesù ha subito, purtroppo non ci poteva fare niente, ha dovuto subire questo martirio, la crocifissione, la flagellazione e tutto il resto. Gesù non ha subito queste cose, Gesù ha preso su di sé tutte queste cose perché c'era uno scopo, c'era un motivo, e il motivo era la nostra salvezza, la nostra liberazione, la nostra benedizione. E per togliere tutte queste cose che distruggono la vita, le oppressioni, le malattie, le infermità, i peccati, le trasgressioni, le ansie, le paure, soprattutto la separazione da Dio, Cristo Gesù, per liberarci da tutto questo e portarci fra le braccia del Padre, ha preso tutto su di sé. Isaia 53, il verso 3 dice che lui si è caricato dei nostri dolori, ha portato le nostre malattie. E quando noi prendiamo la cena del Signore, quando noi celebriamo e ci accostiamo alla mensa del Signore, ricordiamo il suo sacrificio. E ricordare il sacrificio di Gesù non è per poter dire poverino, per farci avere dei sentimenti di compassione nei confronti di Gesù. Per favore, non abbiate dei sentimenti di compassione per Gesù, perché la nostra compassione diventa incredulità. Ma la compassione di Dio diventa vita e salvezza per noi. Gesù non è andato sulla croce perché ha subito un martirio. Gesù ha scelto di andare sulla croce per salvare te, per portarti il perdono dei peccati, e per poter far questo lui ha dovuto caricare su di sé quello che separava noi da Dio. E quindi ripeto, leggiamolo questo verso in Isaia 53, riprendiamolo. Versi 3 e 4 e 5. Disprezzato, rigettato, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Gesù ha preso tutte queste cose e ripeto, non le ha subite, le ha prese, se le è messe addosso. Perché Gesù poteva anche rifiutare, dire no, queste cose non le voglio, via. Il padre, vedendo il figlio disprezzato, rigettato, pieno di dolori, non stimato, poteva intervenire, ma non lo ha fatto. Perché? Perché aveva uno scopo, e lo scopo di Dio era la tua salvezza. E quando parlo di salvezza non parlo solo della salvezza dell'anima quando poi moriamo per andare in cielo. Sto parlando di una salvezza che è la salvezza biblica, che comprende salvezza in tutte le aree della tua vita, ora. Per favore ognuno dica ora. Ora è il tempo della salvezza, ora ho salvezza. E ho benedizione per tutte le aree della mia vita. Eppure, lo dice subito dopo nel verso 4, il motivo perché Gesù riceve, prende tutte queste cose, disprezzo, sofferenze, dolori, rigetto, disprezzo e mancanza di stima. Perché prende tutte queste cose? Eppure, lo dice il verso 4, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Quanti di voi avete dei dolori e delle sofferenze? Quanti? Ditelo, se avete dei dolori e delle sofferenze, ditelo. Ho una notizia da darvi, una notizia bomba da darvi, una bella notizia. Gesù si è caricato dei tuoi dolori. Ora per favore tu scarica su Gesù il tuo dolore, la tua sofferenza, perché lui la... Eppure egli portava le nostre malattie, portava, e si era caricato dei nostri dolori. E al passato noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Noi guardavamo con la nostra mente terrena: poverino, come gli è andata a finire male, ha fatto tanto bene, ha guarito tante persone, ha fatto tanti miracoli, guarda come gli è andata a finire. Non abbiate questo tipo di compassione, perché Gesù non ha nulla a che farsene di questa compassione. Lui è andato volontariamente sulla croce, nessuno lo ha costretto. E a Pilato lui disse: tu non potresti fare nulla su di me o contro di me se non ti fosse stato dato dal Padre. Come dire, è il Padre che vuole che faccio questo. E nessuno si può opporre alla volontà di mio Padre. E la volontà di mio Padre è che io mi carico di tutte le sofferenze, di tutti i dolori, di tutte le malattie, e poi continua, di tutte le trasgressioni, di tutti i peccati, di tutte le oppressioni. E io sono pienamente d'accordo con Lui e mi carico tutto, gioiosamente, volentieri, tutte queste cose per liberare te. Ma quanto ci ama Dio? Ma che amore! Dio Padre non interviene perché lo scopo è proprio questo. Gesù non si libera perché lo scopo è proprio questo. La tua salvezza, la tua guarigione, la tua benedizione, la tua condizione di perfezione, di gioia, la tua felicità, in altri termini. Dio ha fatto di tutto per renderti felice. Ha dato suo figlio, l'unico suo figlio, per renderti felice. E la Bibbia dice in Romani, il famoso capitolo dell'inno dei credenti, l'inno di vittoria dei credenti, che se Dio non ha risparmiato il suo proprio figliuolo per salvarci, come non ci donerà tutte le altre cose insieme con Lui? Wow! Non stare ancora seduto pesantemente sulla sedia, comincia a volare, comincia a volare. Perché la vita del cielo è venuta ad abitare dentro di te da quando hai creduto in Gesù e lo hai ricevuto come Signore e Salvatore. Il cielo è venuto a dimorare dentro di te. Ma ora andiamo, avendo fatto questa premessa, che Dio ha preparato tutto per la tua salvezza in Cristo Gesù, e Gesù ha pagato per noi, si è caricato dei nostri dolori, delle nostre oppressioni, delle nostre infermità. Adesso andiamo in Prima Corinzi, capitolo 11. Il capitolo dove l'apostolo Paolo insegna sul modo di celebrare la cena del Signore, come bisogna celebrare e quali sono i significati importanti nella cena del Signore. Prima Corinzi 11 dal verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Quando qui dice ricevuto, l'apostolo Paolo non ha ricevuto una lettera con delle istruzioni, né qualcuno gli ha passato degli appunti su come bisognava fare la cena del Signore. Lui ha ricevuto, qui lui sta dicendo, quando dice, sta parlando di avere ricevuto per rivelazione, perché il Signore gli è apparso. Poi lo dice più avanti, due capitoli più avanti, lui parla del fatto che Gesù, dopo che è risuscitato, è apparso a Pietro e Giovanni, e poi a 500 discepoli tutto in una volta, e poi è apparso anche ad altri, e alla fine è apparso anche a lui come all'aborto, per rivelargli tutti quegli insegnamenti che Gesù aveva trasmesso ai suoi discepoli mentre erano con lui. L'apostolo Paolo non è stato con Gesù, ma ha ricevuto gli stessi identici insegnamenti per rivelazione, così come l'hanno ricevuto Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea e i discepoli che sono stati in quei 3 anni di ministero e di insegnamento di Gesù sulla terra. Quindi facciamo bene attenzione, questa è rivelazione, e io voglio che tu la ricevi come rivelazione nella tua vita. Quello che io ho ricevuto, questo vi trasmetto. Lui ha ricevuto rivelazione, tu non ricevi solamente un piccolo insegnamento che qui abbiamo, tu ricevi una rivelazione. Per favore dillo, io ricevo rivelazione. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ora comprendete cosa significa quando Gesù dice: questo è il mio corpo che è spezzato per voi? Perché Gesù si è caricato di tutte le nostre malattie. Lui lo ha fatto volontariamente, lui ha ubbidito alla volontà, e quindi di conseguenza dice: questa è la, io sono questo per voi, perciò mangiate me stesso, mangiate il mio corpo, mangiate l'azione, mangiate queste parole, cibatevi di questo, il mio corpo che è stato spezzato per voi. Il corpo di Gesù è stato spezzato, è stato flagellato, è stato inchiodato sulla croce per voi. Lo comprendete? Lo state comprendendo? Lo state ricevendo? Quindi quando noi mangiamo la cena del Signore stiamo semplicemente ricordando quello che Gesù ha fatto, e ci stiamo cibando di questo insegnamento e di questa rivelazione. Mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Questo verso adesso lo vedremo un po' più di presenza. Ci confronteremo con questo verso. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Ma andiamo per ordine, solo un paio di cose. Attraverso la cena del Signore vediamo che gli elementi fondamentali sono due: il vino e il pane, che rappresentano il sangue e il corpo di Gesù. Nel sangue, andiamo a guardare un attimino il valore del sangue. Gesù dice: questo è il nuovo patto nel mio sangue, perché fa riferimento all'antico patto che era stato stabilito attraverso il sangue dell'agnello. E il sangue dell'agnello dava dei significati ben precisi. Quando il sangue dell'agnello veniva versato, il peccato del popolo veniva coperto. Tutti potevano andare e confessare i propri peccati e i loro peccati venivano coperti, perché c'era quel sangue che faceva l'espiazione per i peccati. Cioè quel sangue pagava al posto di. E allora guardiamo questo ora nel sangue invece che Gesù versa. Voi sapete che Giovanni Battista lo chiamò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui è l'agnello. Ma diversamente dall'agnello pasquale, che era un animale e che bisognava sacrificare ogni anno per i peccati del popolo, il sangue di Gesù è il sangue eterno di Dio, è il sangue di Dio, e questo sangue è stato offerto una volta e per sempre, al punto che non c'è più bisogno di altri sacrifici, non c'è più bisogno che si facciano altri sacrifici per i peccati, per l'espiazione, perché il sangue di Gesù dà un'espiazione eterna, una volta per sempre. Cosa ha fatto il sangue di Gesù? Ci ha riscattati. Noi siamo stati comprati. Il denaro che è stato pagato per comprarci dal mercato del peccato, perché tutti quanti noi eravamo nella piazza dove si vendono gli schiavi, perché eravamo schiavi del peccato, ed eravamo nella piazza del mercato dove si vendono gli schiavi del peccato. E lì Gesù è passato, è venuto a cercarci e ci ha comprato. E con che cosa ha pagato il prezzo per comprarci? Con il suo sangue. Prima Pietro capitolo 1 versi 18 e 19. L'apostolo Pietro dice chiaramente cos'è che ci ha comprati: sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Ognuno dica: il prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Noi siamo stati comprati con il sangue che Gesù ha versato sulla croce. Allora comprendiamo che Gesù doveva versare il sangue, perché altrimenti per noi non ci sarebbe stato riscatto e noi saremmo rimasti eternamente perduti, schiavi del peccato, destinati all'inferno e al giudizio di condanna eterno. Ma Gesù è venuto e ci ha comprati versando il suo sangue. Lo capisci il valore che hai? Tu non sei stato comprato con oro o argento. E la Bibbia dice che un'anima vale molto di più di tutto l'oro, di tutto l'argento, di tutte le ricchezze che ci sono sulla terra. Tutte le ricchezze della terra non possono comprare la tua anima. C'era bisogno di qualcosa di molto più grande, di molto più valore. E il valore che tu hai è un valore eterno che viene direttamente dal cielo, e cioè il sangue del Figlio di Dio che ha dato se stesso per te. Quanto sei importante. Tu sei veramente importante. Sei importante per Dio. E pensi che Dio debba lesinare qualcosina per te? Il problema è che noi tante volte non ci accostiamo a Dio, non chiediamo, non andiamo da Lui. Però ci lamentiamo. Però siamo lì a soffrire. Però stiamo lì a dubitare se Dio mi ama o non mi ama. Come te lo deve dimostrare ancora Dio che ti ama? Te lo ha già dimostrato, ha mandato suo Figlio dal cielo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unico suo Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi il sangue di Gesù ci ha riscattati, poi ci ha fatto entrare in una nuova alleanza. Gesù dice: questo è il sangue del nuovo patto, della nuova alleanza, anzi. Significa che Dio è diventato il tuo alleato. Dio è con te, è a tuo favore, non è contro di te. Perché noi non potremmo vincere nulla se Dio fosse contro di noi. Ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Tu non puoi perdere, sei destinato a vincere. Digli alla persona accanto: tu sei destinata a vincere, tu sei destinata a vincere, tu sei destinata a vincere. Forza, 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 ditelo, ditelo, tu sei destinata a vincere. E poi l'altra cosa che il sangue ha fatto, ci ha fatti entrare in una famiglia, nella famiglia di Gesù, perché tu non sei stato comprato. Eri schiavo e sei stato comprato, ma la prima cosa che Gesù ha fatto ti ha reso libero. Non sei passato da una schiavitù all'altra. Gesù ti ha liberato, ti ha comprato e ti ha liberato. È il sangue che ci dà identità. Perché il sangue ci ha fatti diventare figli di Dio e ora siamo proprietà di Dio. Tu appartieni a Dio. Chiunque tocca te se la deve vedere con Dio. E se anche Dio a volte permette che ci siano certi conflitti, certe battaglie, è perché tu possa, attraverso le battaglie che ti vengono incontro, tu possa crescere, possa maturare per diventare forte. Perché Dio non ci risparmia le cose che verranno, le difficoltà che possono venire, perché vuole che tu diventi forte, che tu cresci nella fede, perché la fede cresce in questa maniera. La fede cresce con le prove. Se Dio, dopo averti salvato, ti metteva in una campana di vetro, allora non c'era più bisogno che rimanevi sulla terra, direttamente in cielo. E invece ti ha lasciato sulla terra e non sei in una campana di vetro. Dio ha messo dentro di te la potenza della fede. E con quella potenza che tu puoi parlare alla montagna e dirgli: levati di qua e gettati nel mare. E con quella potenza che ti ha messo dentro di te, che ti dice: non avere paura del gigante, ma dichiaragli che oggi tu gli tagli la testa. Ma lasciatemi adesso farvi... Voglio mostrarvi un qualcosa che riguarda invece il corpo. Questo è quello che è il valore del sangue. E in molte volte quando si parla della cena del Signore si parla soprattutto del sangue, ma il corpo ha un'importanza fondamentale. perché è con il corpo che Gesù ci ha dato guarigione. È con il corpo che Gesù ci ha resi liberi dalla paura e dall'oppressione. È con il corpo che Gesù ci ha liberati dalla trasgressione, dalle conseguenze del peccato e della trasgressione. Perché la trasgressione, dice la scrittura in Isaia 53, dice che lui è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Gesù ha preso i chiodi nelle mani e nei piedi, è stato trafitto per prendere tutte le nostre trasgressioni e le conseguenze delle trasgressioni. E quello ha a che fare con la legge. Davanti alla legge non c'è nessun giusto sulla terra, neppure uno. Già col primo comandamento tutto il mondo è a mare, in un mare di guai. E Gesù è stato trafitto. Gesù doveva essere trafitto, è stato profetizzato centinaia di anni prima che lui sarebbe stato trafitto, ed è stato inchiodato sulla croce. E poi gli è stata trafitta con una lancia il cuore, gli è stato spaccato il cuore. Perché Gesù ha preso su di sé i chiodi nelle mani, nei piedi? Perché le trasgressioni davanti alla legge ti inchiodano. Quando ti arriva la multa a casa, cosa c'è scritto? Che tu hai trasgredito un codice, un articolo. Sei un trasgressore. Per prendere un esempio stupido, piccolino, è come se Gesù si prende la multa e ti dice: questa la prendo io, la pago io. Gesù ha preso molto di più che questo. Tutte le tue trasgressioni, quello per cui la legge ti condannava e diceva tu sei un trasgressore e quindi sei da punire, sei condannato. Tu non sei giusto, tu hai sbagliato e tu devi pagare, perché davanti alla giustizia tutti debbono pagare. E Gesù prende sul suo corpo, per lui è stato trafitto per le nostre trasgressioni, ha preso tutte le nostre trasgressioni nel momento in cui i chiodi gli hanno forato le mani, i piedi ed il costato. E questo è una parte, e questa lo comprendiamo, l'abbiamo già detto, ma c'è un'altra parte che ci presenta la cena del Signore, e c'è quello di mangiare l'agnello per intero, perché nella Pasqua l'agnello doveva essere mangiato tutto per intero, non si doveva lasciare nulla, e se rimaneva qualcosa, perché magari l'agnello per la famiglia era troppo, allora doveva essere bruciato. Perché non doveva rimanere nulla, doveva essere consumato per intero. Sapete questo cosa rappresenta? Infatti lo dice di discernere il corpo di Cristo. E chi non discerne il corpo di Cristo non si può accostare. Perché tutto quello che Gesù ha fatto con il suo corpo lo ha fatto per amore. Per permettere a te di avere comunione con il Padre e finalmente di essere di nuovo fra le braccia del Padre. Essere nella famiglia di Dio, partecipare alla cena del Signore, significa ricordare che così come io sono stato perdonato e Gesù ha preso tutte le mie colpe, tutte le mie trasgressioni e ha pagato Lui per farmi avere pace con Dio. Comunione con Dio Padre, relazione con Lui, allora anche io sono chiamato a fare le stesse cose con i miei fratelli. Questo significa discernere il corpo. Io non sono chiamato a giudicare i miei fratelli. Io non sono chiamato a mormorare contro i miei fratelli. Io sono chiamato ad amare i miei fratelli. E se è possibile dare anche la vita per i miei fratelli, perché lo dice la scrittura, Gesù stesso insegna su questo. Discernere tutto il corpo di Cristo significa tutta la famiglia di Dio, Noi non siamo chiamati a giudicare gli altri o le altre chiese. Se una chiesa ha creduto in Gesù e ha la sana dottrina, la dottrina così come è descritta in Ebrei capitolo 6 versi 1 e 2, che è la dottrina del fondamento, e quella persona ha creduto in quella dottrina ed è nato di nuovo come me, io lo debbo amare, è mio fratello, e non giudicare. Perché col giudizio col quale giudichiamo saremo giudicati. E questo significa discernere il corpo o non discernere il corpo. E quando noi non discerniamo il corpo, noi diamo una porta d'entrata a malattie, infermità e addirittura anche ad una morte prematura. Dio ci vuole pieni di salute. Dio in Cristo ci ha dato guarigione. Ma noi, con la nostra mancanza di fede, con il non ubbidire alla sua parola, con il non praticare i suoi insegnamenti, possiamo aprire delle porte a malattie e infermità. Perché sapete, il mondo giace nel maligno e gli spiriti vagano nell'aria. Ci sono moltitudine di spiriti immondi che vagano nell'aria e molti di questi portano malattie e infermità. E il modo come io posso affrontare tutte le cose senza paura, senza difficoltà, è amando. Nell'amore non c'è paura. L'amore di Dio caccia via ogni paura e soprattutto caccia via ogni paura di malattie e di infermità. Pensate un po', il popolo di Israele, prima di uscire dall'Egitto, mangiò l'agnello. Loro hanno messo il sangue dell'agnello sull'architrave e negli stipiti, e dovunque l'angelo dell'Eterno che stava passando per il giudizio vedeva il sangue, passava oltre. E Pasqua significa proprio questo: passare oltre. Il giudizio non poteva entrare in quella casa, perché? Perché c'era il sangue dell'agnello. Il giudizio non può entrare nella tua vita perché c'è il sangue di Gesù. Ma poi dentro dovevano mangiare l'agnello, e tutto l'agnello doveva essere mangiato per intero. E sapete cosa ha portato questo? Che per 40 anni nel deserto non hanno avuto né malattie, né vacillamenti, né fragilità. Sono stati in salute, pieni di salute, pieni di vigore, pieni di energia per 40 anni nel deserto, semplicemente perché hanno mangiato un agnello di carne. Non l'agnello pasquale, quello che si intende per il mondo agnello pasquale, quello la colomba là, e tutto il resto. L'agnello. Ora, se per un agnello e con un agnello mangiato per ordine divino loro hanno avuto vigore, forza, salute per 40 anni, quanto più quando mangiamo l'agnello di Dio, Gesù che si è fatto carne, la parola fatta carne. Quando noi mangiamo la parola del Signore Gesù Cristo, questa è forza, è salute, vigore, guarigione per noi, per tutta la vita e per sempre. Salmo 105, verso 37, vi do i riferimenti biblici. Salmo 105, versetto 37. E fece uscire il suo popolo con argento e con oro, cioè bello, ricco. Eppure erano stati schiavi, erano schiavi. E lo schiavo non ha nulla, non possiede nulla. È nella povertà più assoluta. Eppure, quando fece uscire il suo popolo, come lo fece uscire? Quando lo liberò, lo fece uscire ricco, abbondava di ogni cosa, argento e oro, E guardate, e non vi fu alcuno fra le sue tribù che vacillasse. Questo termine vacillasse viene anche tradotto: non ci fu fra le sue tribù nessuna fragilità, nessuna debolezza, nessuna malattia. Wow! Giovanni 6, versi 53-54. Cosa dice Gesù in Giovanni 6, versi 53-54? Adesso te lo faccio vedere, guarda. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e la vita eterna è vita abbondante. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che meraviglia! Per questo Paolo, e chiudiamo, scrive vigorosamente alla fine, se ritorniamo in Prima Corinzi capitolo 11, il verso 30, per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Esaminare se stessi lo fai esaminandoti alla luce della parola di Dio. Sto camminando nel perdono, sto camminando nell'amore di Dio, sto ricevendo la parola, mi sto cibando della parola di Dio. Di cosa ti stai cibando? Perché il cibo che tu ingerisci è quello che ti dà o salute, forza, vigore, oppure malattie, infermità ed oppressioni. Che cibo stai mangiando? Di cosa ti stai cibando? Puntini, 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 puntini. Io mi voglio cibare del corpo di Cristo, cioè la sua parola e la sua chiesa, condividendo l'amore di Dio con i miei fratelli, portando i pesi gli uni degli altri, amandoci teneramente gli uni agli altri di puro cuore. E anche se vedo un difetto nel mio fratello, e difetti ne vediamo, fratelli cari, noi non siamo chiamati a giudicare il difetto, il limite, la fragilità del nostro fratello, ma siamo chiamati piuttosto a portare i pesi gli uni degli altri. Siamo portati piuttosto a difenderci gli uni agli altri, perché di avversario ne abbiamo uno solo. Il tuo avversario è Satana, e l'avversario di tuo fratello è Satana. Non è il tuo fratello l'avversario. E se anche lui ha detto qualcosa contro di te, perdonagli. Nel tuo cuore metti perdono, non giudizio, ma perdono. E alla prima occasione chiarisci, ma chiarisci per portare il perdono, perché ci sia pace, perché nella pace regna la vita del cielo. Nelle contese, nelle divisioni, nei chiacchiericci, nel giudizio regnano i serpenti, le malattie, le infermità, perché entrano amarezze. E quando entrano amarezze nella nostra vita, allora quelle sono porte aperte per le malattie, per le infermità. Ma tu cibati della parola di Cristo, che è il Vangelo, e dell'amore dei fratelli. Amiamoci gli uni gli altri, anche perché, fratelli cari, l'amore produce vita. Cos'è che il mondo vuole vedere nella Chiesa? Il mondo non conosce la parola, e quando una persona del mondo viene qui dentro, ascolta la parola, in qualche modo la parola poi gli fa venire la fede, ma quello che lo conquisterà soprattutto, perché lo dice la scrittura, è l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Da questo il mondo conoscerà che siamo discepoli del Signore Gesù Cristo. Tu la ami lei? Tu ami lei? Continuate nell'amore. E il modo migliore per continuare nell'amore è conoscere la parola di Dio e farsi guidare dalla parola di Dio. Guardare l'esempio perfetto che è Cristo Gesù. Come ha amato Gesù i suoi discepoli? Dando la sua vita per loro. Amen. Chiudiamo qui. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, e adesso mangeremo insieme, aspettatevi gli uni gli altri.